No, vero? Che delle volte restiamo indietro, che non riusciamo a fare, no? Allora, se ci sono cose che siamo rimasti indietro, lo diciamo, magari... se no vanno i 15 e il 16, altri due capitoli narrativi come il 14 e poi come anche il 17, prima di arrivare all'altro capitolo discorsivo, raccolta di detti di Gesù, cioè che dopo quelli che abbiamo già visto nei capitoli 5, 7, 10 e 13, è il quarto pilastro discorsivo, buonasera, del Vangelo di Matteo, nel capitolo 18. Allora, il capitolo 18 userà in una delle sue frasi centrali, userà il termine chiesa, che viene usato per la prima volta dagli evangelisti da Matteo nel capitolo 16, per l'esattezza, e poi nel capitolo 18. Questo piccolo particolare rivela già una cosa, cioè che il discorso o la raccolta di detti di Gesù del capitolo 18 presuppongono e riguardano la vita di Chiesa, e che questi episodi narrativi, tra cui anche il capitolo 15-16, soprattutto il 16, precedono e preparano, fanno parte della stesso blocco, della stessa unità, che forse molto probabilmente è anche poi il baricentro, il centro di interesse principale del Vangelo di Matteo, e cioè la Chiesa come continuazione della realtà Chiesa, comunità di persone riunite intorno a Gesù, unite tra loro dal comune riferimento a Lui, dal essere suoi, dall'essere convertiti a Lui, buonasera, come probabilmente il centro di interesse del Vangelo di Matteo nella sua composizione definitiva, come ce l'abbiamo noi, è molto probabile che questo sia anche, come dire, il nucleo centrale, questo della Chiesa come il progetto, il sogno, la continuazione del ministero di Gesù. È probabile che questo sia il nucleo di condensazione anche dei nostri capitoli, quindi la parte principale, come dire, la cosa più grossa, no? Che oltre che nel capitolo 18, dove i detti di Gesù raccolti in questa raccolta si riferiscono praticamente tutti alla vita di Chiesa, alla vita di comunità, anche il capitolo 16 ha sicuramente questo come culmine, come centro, questo famoso detto di Gesù a Pietro, che poi spiega anche il suo nome di Pietro. Pietro è un nome non proprio, ma appellativo, nome aggiunto per indicare un programma di che cosa lui è stato nella comunità cristiana delle origini, e cioè la pietra. Pietro viene da pietra e indica, come si vede qui poi nel capitolo sedicesimo, non una pietra ma la pietra di fondamento di un edificio, quello che noi oggi chiamiamo le fondamenta. Anche una volta negli edifici antichi erano precisamente delle pietre più grosse, no? Poste di solito alla base degli angoli dell'edificio stesso, e che costituivano il punto d'appoggio principale della costruzione. Ecco, avere chiamato uno dei discepoli di Gesù, un certo Simone, l'averlo chiamato con il nome di Pietro significa chiaramente indicare quale ruolo lui avrebbe svolto nella comunità cristiana delle origini, il ruolo di, diremmo noi oggi, di leader, con i nostri termini moderni, no? E diciamo leader storico, per indicare una persona che sta, un capostipite, una persona che sta alle origini di un movimento. Così quest'uomo, questa persona, Simone, è stata chiamata Pietro da Gesù precisamente perché avrebbe avuto poi, dopo di lui, il ruolo di leader storico del cristianesimo primitivo. A questo episodio, che è centrale nel capitolo 16, in qualche modo si riportano i discorsi detti di Gesù del capitolo 18, anch'essi tutti quanti imperniati intorno alla vita di Chiesa. Adesso si riportano anche i contenuti del capitolo 17 e del capitolo 15 e 14. Sono una grande unità del Vangelo di Matteo che, come ho detto prima, probabilmente è anche il baricentro dell'opera, cioè il punto culminante della composizione del Vangelo di Matteo, verso cui tende la prima parte, fino ai capitoli precedenti, e da cui dipendono i capitoli successivi, dipendono nel senso che questa parte del Vangelo si trovi un po' come al vertice di una costruzione di cui i capitoli precedenti sono un po' punto d'arrivo, cioè la preparazione, e i capitoli successivi sono un po' l'altro versante. E bisogna dunque tenere collegati, molto probabilmente nell'opera del nostro evangelista, tutti questi capitoli che vanno dal 14 al 15. I due capitoli 14 e 15 contengono degli episodi legati tra loro da una traccia comune che si trova anche nell'Evangelista Marco. Questa traccia comune è la fase del ministero pubblico di Gesù in Galilea che ha avuto come punto di rottura, probabilmente come punto di crisi, come punto cruciale del suo ministero in mezzo alle masse, del suo ministero di folla, dei suoi bagni di folla, come si dice oggi, che deve essere stato quell'episodio che noi chiamiamo solitamente di moltiplicazione dei pani, che forse più che moltiplicazione sarebbe meglio chiamare la divisione dei panni, di cui l'Evangelista Marco ed anche l'Evangelista Matteo, il nostro, riferisce due volte, molto probabilmente un doppione dello stesso episodio, una volta nel capitolo 14 e una volta nel capitolo 15. Quell'episodio della moltiplicazione dei pani, come lo chiamiamo noi solitamente, è l'unico passo del Vangelo riferito sei volte da quattro evangelisti. È l'unico episodio riferito più di tutti, insomma, in poche parole. Molto probabilmente questo deriva anche dalla importanza cruciale che ha avuto nel ministero di Gesù, oltre che dal molteplice uso e commento che se ne è fatto poi nelle comunità cristiane dopo di lui. Importanza cruciale nella vicenda di Gesù, precisamente perché in coincidenza con quell'episodio probabilmente Gesù ha avvertito una svolta cruciale nel suo ministero, la svolta cioè dal ministero di massa, di folla, di immersione tra la gente e i bisogni e i problemi della gente, senza fare distinzioni di persone, senza una strategia particolare, senza una riserva di nessun genere, e dopo invece il momento in cui deve aver avvertito che questo suo modo di muoversi diremmo noi oggi, preparato o nascosto un equivoco, un'ambiguità fondamentale che probabilmente si manifestò proprio in occasione di questo episodio, questo fatto della moltiplicazione dei pani, cioè l'ambiguità di comprensione del suo modo di comportarsi e del suo modo di parlare da parte delle folle. Ambiguità di comprensione per il fatto che il suo modo di comportarsi e di parlare veniva da alcune parti interpretato come un candidarsi ad essere il Messia o il personaggio importantissimo della spiritualità giudaica contemporanea, però nella versione, nel modo di intenderlo, che era comune tra alcuni esponenti del popolo di Israele di quei tempi, che erano quelli che per Messia intendevano una personalità di tipo fondamentalmente politico-militare, un leader di un movimento di massa, il cui obiettivo finale fosse quello di dare una spallata definitiva all'occupazione romana della terra promessa, della terra dei padri, quindi una specie di leader di una rifondazione di Israele come popolo eletto nella terra promessa, liberatosi definitivamente dal protettorato politico e dall'occupazione militare di Roma. È molto probabile che sia successo qualcosa del genere in occasione di questo episodio. In ogni caso, si ha la sensazione, leggendo tutti e quattro i Vangeli, da Matteo fino a Marco, Luca e Giovanni, ma soprattutto negli evangelisti Matteo, Marco e Giovanni, 3 su 4, più di tutti nell'evangelista Giovanni, si ha la sensazione che, insomma, c'è stato un momento di crisi, di svolta, di rottura del rapporto di Gesù con la folla. Quindi di percezione che quel suo modo di muoversi assolutamente gratuito, dedito soprattutto a beneficare, come dice l'Evangelista Luca, a fare del bene, a beneficare, a risanare, a correre incontro ai bisogni della gente, a farsi riempire, rubare, consumare il tempo dalla mattina alla sera, tanto che non era il tempo neanche di mangiare, dice l'Evangelista Marco, tanto che per pregare deve rubare la notte al sonno. Questo modo di muoversi deve aver avvertito a un certo punto, ciao, devi aver avvertito a un certo punto Gesù, che aveva prodotto degli equivoci molto gravi sulla folla a proposito della sua identità, cioè di quello che lui voleva essere, di quello che lui voleva dire, di quello che lui voleva fare. Accortosi di questo, probabilmente proprio in occasione dell'episodio, diciamo così, eclatante, di massa, che noi siamo soliti chiamare nei nostri Vangeli la moltiplicazione dei pani. È molto probabile che da quel momento, che quello sia stato il momento culmine di una svolta nel ministero di Gesù, che lo ha spinto a scegliere di dedicarsi più alla formazione o alla educazione di un gruppo di amici, che non invece alla dedizione indifferenziata a qualunque bisogno e a qualunque folla in cui che si radunava intorno a lui, o in cui egli si sarebbe o si era fino a quel momento imbattuto. Di fatto nell'Evangelista Matteo è precisamente a partire da questi capitoli 14 e 15, in cui ci sono la prima e la seconda moltiplicazione dei pani, che compare il progetto Chiesa. Capitolo 16, 17, 18. È precisamente a partire da questi episodi, tra l'altro episodio doppio, o doppione della moltiplicazione dei pani, che si va subito dopo, capitolo 16, verso il progetto Chiesa. E guardando i capitoli successivi, 17 e 18, questo progetto prende per così dire una specie di dopo essere stato annunciato nel capitolo 16, no? Tu sei Pietro, su questa pietra fonderò la mia chiesa. Nel capitolo 18 prende una specie di carta costituzionale, specie di statuto, e nei capitoli 19 e 20, che vedremo in seguito, continua il ministero di Gesù prevalentemente dedicato all'educazione, alla formazione, alla alla cerchia ristretta, piccola, dei dodici o dei discepoli.
Questa è una evoluzione, oppure Gesù si accorge che ha sbagliato? Come vuoi dire?
È un'evoluzione degli avvenimenti che comporta anche un'evoluzione nel comportamento di Gesù e nella sua valutazione dei fatti, perché non è niente di strano che Gesù abbia, come dire, sviluppato i suoi il progetto di sé, la sua vocazione, il suo ministero, l'impiego della sua vita, verso dove andare. Non è niente di strano che Gesù abbia sviluppato tutto questo, come facciamo noi, cioè da uomo, a misura umana, su scala umana, a mano che si veniva svolgendo la catena degli eventi, la catena degli avvenimenti intorno a lui, come facciamo noi. Noi riconosciamo, precisiamo, mettiamo fuoco, sviluppiamo la coscienza di noi e la nostra vocazione, il nostro impiego della vita in una interazione, no? Fra noi e quel che succede, fra quel che succede e noi, in un continuo andirivieni tra questi due poli. Non è niente di strano che lo stesso andirivieni tra questi due poli sia successo anche per Gesù, appunto perché ci sarebbe soltanto una prova, una dimostrazione della sua vera, autentica, reale, non astratta umanità, no? L'essere effettivamente uno di noi, uno come noi, uno di noi. Le cose dai quattro Vangeli, in modo diverso ma con degli indizi comuni, concordi, si possono intravedere sviluppati, uno sviluppo, si può intravedere, si può ipotizzare uno sviluppo di questo genere. Noi ci troviamo adesso nella composizione del Vangelo di Matteo, così come l'abbiamo seguita capitolo per capitolo, ci troviamo precisamente proprio in questo punto cruciale, in questo spartiacque tra la prima e la seconda parte della composizione dell'opera, dove al centro, al baricentro, al punto di rottura, al punto di svolta, allo spartiacque, si trova non a caso la serie di episodi, capitoli 14 e 15, dove per due volte compare la cosiddetta moltiplicazione dei pani, e poi subito di seguito si trova la specie di ritiro spirituale, come lo chiameremo noi oggi, di Gesù con i suoi fuori dei confini del paese, nella zona di Cesarea di Filippo, cioè nel nord-est del paese, fuori del territorio della Galilea, all'estero diremmo, dove avviene questo famoso incontro, ritiro, io lo chiamo più che incontro, ritiro spirituale di Gesù da solo con i suoi vicini, con i quali vive prima la, come dire, come diremmo noi oggi, la revisione di vita che culmina, cioè che parte dall'inchiesta che Gesù fa ai suoi discepoli: ma chi sono io per voi? Che è come un bilancio di tutta la fase precedente, no? Chi sono io per voi? E di questa fase di inchiesta, no? il culmine si ha nella dichiarazione di Pietro a nome degli altri: tu sei, quello che abbiamo capito noi è questo, tu sei il Cristo, tu sei una personalità messianica, tu sei l'atteso di Israele, tu sei il culmine delle nostre speranze, della nostra storia, del nostro patrimonio spirituale. Cosa che però subito dopo si avverte che era stata capita male dagli stessi discepoli, la conferma che c'erano in ballo degli equivoci, perfino tra i suoi, non soltanto tra la folla, insieme con i quali in questa specie di ritiro spirituale Gesù vive l'episodio che noi chiamiamo solitamente la trasfigurazione, che è un altro episodio di messa a fuoco tra lui e i suoi, da soli, in disparte, di quello che lui aveva intenzione di essere. Da cui parte la seconda metà del Vangelo di Matteo, da questo ritiro, da questo baricentro cruciale, la seconda metà del Vangelo di Matteo, capitoli 17, 18, 19, 20, 21, ci avviciniamo progressivamente e precipitosamente al come si dice, al alla catastrofe, allo shock, al fallimento clamoroso della crocifissione. Per questo la seconda metà del Vangelo di Matteo probabilmente parte da quell'episodio, da quel ritiro spirituale nella zona di Cesarea di Filippo, professione di fede di Pietro, equivoco di Pietro che viene smascherato da Gesù. Cominciano qui non a caso le primi annunci della passione e quindi del fallimento, dello shock finale, dove sarebbe andato a sboccare il percorso vitale di Gesù. Ci troviamo in questo punto del nostro Vangelo, che è un punto cruciale, perché da una parte introduce una svolta rispetto al percorso precedente, evidentemente perché ci dovevano essere degli equivoci grossi, enormi, pericolosissimi in ballo. Una svolta inaugurata da questo ritiro di Gesù da solo con i suoi nella zona di Cesarea di Filippo. Dall'altra parte, da questa svolta, da questo ritiro, parte la seconda fase del ministero di Gesù, quella che invece di essere un bagno di folla è un dedicarsi soprattutto ai suoi e quindi al progetto Chiesa, preparato, preventivato, progettato prima della sua precoce e violenta scomparsa dalla scena. Ci troviamo in questo punto, mi pare centrale, ma soprattutto cruciale, del percorso, del disegno, dell'architettura del Vangelo di Matteo, con i capitoli 14, 15, 16, 17 e 18, legati un po' tra loro, perché i primi due, 14 e 15, costituiscono la sezione dei pani, della moltiplicazione dei pani, gli altri due, 16 e 17, insieme con 18, costituiscono già la comparsa chiara della svolta, del progetto Chiesa, del ritiro spirituale a Cesarea di Filippo, da cui parte la seconda metà del nostro evangelista. Questo solitamente non lo si nota nelle nostre letture, perché bisogna essere un po' messi sull'avviso, e perciò ve lo faccio notare, perché è uno sguardo, un'attenzione al testo del Vangelo di Matteo che è importante, un'inquadratura, una chiave di lettura importante per capire la portata di quel che succede, la portata per esempio delle moltiplicazioni dei pani, tra l'altro riferite due volte, la portata della controversia sul puro e sull'impuro, sugli alimenti che si trova nel capitolo quindicesimo, la portata della controversia con i farisei e i sadducei sul segno dal cielo, la portata della parentesi sulla morte di Giovanni il Battezzatore, che viene inserita qui come un inserto non casuale precisamente nel capitolo quattordicesimo, perché la fine violenta di Giovanni il Battezzatore precorre il precursore, no? In tutti i sensi, prelude, precorre, prepara, prefigura, annuncia, preannuncia la fine violenta, precoce, analoga di Gesù stesso. Questo serviva un po' come quadratura sul tracciato di questi capitoli centrali che vanno o dal 14 al 15, sezione dei pani, a 16-17, che preludono alla raccolta di detti di Gesù sulla vita comunitaria, sul progetto Chiesa, la carta costituzionale, lo statuto del suo progetto Chiesa, che in questi capitoli è stato focalizzato, concepito la prima volta in coincidenza con questa rottura, con questa svolta cruciale del suo ministero. Da questo punto di vista noi avvertiamo che il progetto Chiesa nella mente dell'Evangelista, e quindi che cos'è la Chiesa nella mente dell'Evangelista, da una parte è la risposta ad una necessità storica che noi oggi potremmo formulare in questo modo: il cristianesimo, la conversione a Gesù non è di tutti, non è delle folle, non è della massa, è di una cerchia di amici, di gente che con Gesù si coinvolge a livelli interpersonali profondi. Dall'altra parte, proprio per questo, in seguito a questo, il progetto Chiesa, l'identità della Chiesa è quella delle persone nelle quali, per via della loro profonda solidarietà con Gesù, continua il suo progetto, il suo lavoro. Le lettere degli Apostoli, specialmente dell'Apostolo Paolo, avrebbero perciò chiamato la comunità cristiana, il progetto Chiesa, l'avrebbero perciò chiamato il corpo del Cristo risorto, come dire, l'organismo in cui opera, continua ad operare il crocifisso risuscitato, continua a vivere l'impresa, la missione di Gesù oltre la morte, oltre la sua morte segnata dalla sua croce, dalla bandiera della crocifissione, segnata dal passaggio obbligato della crocifissione. Questo mi sa che era bene dirlo, perché se no mi sa che nella lettura vostra probabilmente non si coglieva questa traccia di sviluppo dell'opera, della quale siamo qui al punto, allo snodo, alla svolta, allo snodo principale. Questo ci dice come nella composizione dei nostri Vangeli la crocifissione di Gesù, la morte di Gesù e la preparazione della sua morte, il perché della sua morte, il significato della sua morte siano il nucleo di condensazione di tutto il Vangelo, siano proprio il baricentro dell'opera. Anche questa è una cosa che non ci deve assolutamente sfuggire. I nostri Vangeli sono nati dopo la risurrezione di Gesù, e quindi dopo la sua crocifissione, e dopo la scoperta del significato della sua morte alla luce della sua risurrezione. Quindi sono concentrati le raccolte dei detti e dei fatti di Gesù, che noi chiamiamo Vangeli, sono concentrati, condensati, ruotano attorno come i pianeti del sistema solare ruotano attorno all'elemento principale del sistema, no? Quello che fa da centro, da baricentro, ruotano attorno le raccolte dei detti e dei fatti di Gesù a questa cosa cruciale che noi chiamiamo il mistero pasquale, che noi chiamiamo la Pasqua cristiana, e cioè l'evento della morte drammatica e il suo significato, come dire, il suo significato sovversivo, trasformatore, rivoluzionario, che si scoprì però non dal cadavere del crocifisso, ma dalla risurrezione del crocifisso. Perché la morte vergognosa, infame, sul patibolo della croce è strettamente, fa tutt'uno, strettamente collegata nell'esperienza degli evangelisti, dei primi predicatori cristiani, con la risurrezione. È l'esperienza della risurrezione che dà alla morte infame di Gesù non più il valore di un patibolo infame, ma di una bandiera riassuntiva di un progetto di vita alternativo, qualitativamente diverso come quello che Gesù aveva voluto rappresentare e iniziare a questo mondo. E questo è tutto questo che, per così dire, condensato, concentrato nella celebrazione del mistero pasquale, di cui noi dovremmo fare lo scavo, la scoperta, lo scavo e poi il lancio, l'annuncio, la proclamazione, la testimonianza come Chiesa di Cristo, cioè corpo del Cristo risorto, cioè continuazione della sua impresa, che continuazione della sua impresa proprio perché non è stata un'impresa fallimentare, proprio perché non è stata impresa fallimentare, perché non è finita nel patibolo ma nel... evento clamoroso della risurrezione. Ecco, noi scopriamo così come i Vangeli stessi sono imperniati sull'evento pasquale, come tutta la vita della Chiesa o del cristianesimo o dei cristiani è imperniata sull'evento pasquale. I nostri Vangeli stessi sono nati così, sono concentrati su questo baricentro, e quella traccia narrativa che cercavo di farvi vedere, cioè come si svolge la trama, il montaggio, la sequenza dei capitoli del Vangelo di Matteo, ne è una prova, una dimostrazione. Non so se riuscito a farvi vedere una cosa che regge proprio la struttura dell'opera, comunque se no me lo chiedete, precisazione. Questa era la cosa che valeva soprattutto per questi capitoli che stiamo percorrendo, 14, 15, 16, 17, che vanno a finire poi nello statuto, nella raccolta di detti del capitolo 18, che si distingue dagli altri capitoli del Vangelo di Matteo, dalle altre raccolte di detti, quella del discorso in parabole del capitolo 13 o quella del discorso della montagna, precisamente perché è raccolta intorno a questo nuovo sviluppo della vicenda di Gesù e della proclamazione del cristianesimo, che è la Chiesa. Non a caso della parola cristianesimo in quanto tale, anche se la parola cristianesimo rimanda a Cristo, centralità di Cristo, rapporto con Cristo, intendendo per Cristo il crocifisso risorto e presente, non a caso la parola cristianesimo, l'altra faccia, voltato dall'altra parte, la stessa cosa, si legge Chiesa. Non a caso nel credo noi diciamo credo la Trinità, il Padre, Gesù, lo Spirito, e proseguiamo dicendo credo la Chiesa. Questo non è casuale nel credo, perché non è casuale nel progetto originario dei nostri Vangeli, che in Matteo diventa chiarissimo perché si usa esplicitamente la parola Chiesa, solo lui la usa esplicitamente. Non è casuale perché del cristianesimo fa parte integrante l'esperienza di Chiesa, la vita di Chiesa, l'essere Chiesa, il fare Chiesa, il diventare Chiesa, perché il progetto Chiesa è progetto di Gesù, parte integrante del progetto di Gesù, prosecuzione del progetto di Gesù, corpo del Cristo risorto. Qualunque concezione del cristianesimo che facesse riferimento a Cristo senza la Chiesa sarebbe perciò scorretta, inesatta. E notate bene che è importante dirlo, perché molto, ma molto diffuso, molto di più di quanto noi immaginiamo, è un aborto di cristianesimo, una concezione abortiva, scorretta del cristianesimo, cioè di cristianesimo senza Chiesa. Tra l'altro la parte più antipatica e più scomoda della professione di fede cristiana è precisamente credo la Chiesa, perché la Chiesa non è Cristo. E se Cristo, il Signore Gesù crocifisso e risorto, è il Signore a cui convertirsi, la Chiesa è tutt'altro che il Signore, è tutt'altro che convertita, è tutt'altro che, eppure è la scommessa che lui ha fatto sui suoi discepoli, sul discepolato, sulla continuazione della sua impresa mediante dei cristiani. Guardate bene che sono queste grandissime cose perenni, permanenti, che poi sono finite nel credo, che dal credo finiscono poi nell'esperienza storica, fino a noi, fino a quella che facciamo noi oggi. Sono queste cose grandi che spiegano perché il progetto del Vangelo di Matteo è fatto in questo modo. E a questa svolta cruciale comprende, approda al progetto Chiesa. Non so se sono riuscito a farvi vedere l'importanza di questa cosa, ma bisognava dirlo perché credo che non la vedete, se no dalla lettura semplice, continuata dei passi. Nel progetto di Gesù chiaramente si intende una comunità di fratelli di Gesù, come lui la chiama, la sua famiglia. Chi sono i miei fratelli? Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Coloro che ascoltano la parola di Dio sono mia madre e i miei fratelli. Cioè, questa comunità che ha Gesù nel mezzo e che ha Gesù come calamita, la funzione ministeriale. Ecco, notate bene che i Vangeli, la Bibbia, non conoscono il termine gerarchia, che noi usiamo abitualmente, conoscono invece il termine ministero. Non è un semplice cambio di parola, eh? Purtroppo le due parole vengono usate tutte e due per indicare la stessa cosa, ma come parole non indicano affatto la stessa cosa, sono due visuali contrapposte, direi, opposte come parole, perché la parola gerarchia significa comando, potere, alla lettera significa potere sacro, sacro potere, la parola gerarchia. Invece la parola gerarchia non esiste nei testi biblici, non è usata dalla Bibbia, mai, non è neanche conosciuta, e invece viene usata la parola ministero, che significa servizio. Significa esistere in funzione di, significa una missione di dedizione agli altri, al popolo santo di Dio. Significa qualcosa che non è fine a se stesso, quindi, ma che è in funzione al servizio di. Per cui se una scala si dovesse fare, ecco, al centro non ci starebbe la gerarchia, ma la Chiesa, cioè, per essere più esatti, al centro ci starebbe Gesù, attorno a lui e nel suo nome ci starebbe la Chiesa, al servizio dell'essere Chiesa ci starebbero dice? Gli addetti alla vita o alla funzionalità della famiglia, i garzoni di questa casa o di questa famiglia, che sono i ministri, o, come dice il Vangelo, i ministri, come diciamo spesso con un linguaggio convenzionale preso non dalla Bibbia, le funzioni gerarchiche.
Quello che lascia un po' più perplesso è constatare che il discorso di Chiesa, cioè il popolo, lo intende, cioè anche la Chiesa stessa, più come gerarchia che come ministero. Cioè il credere alla Chiesa, che è un credo che è espressamente detto, uno lo vede più nel senso che anche la stessa gerarchia, cioè attualmente il popolo, la gente, vede la Chiesa come la gerarchia e non come i ministri, perché effettivamente lui, cioè, si dà molto più importanza alla gerarchia che al vero senso della parola Chiesa.
Ma è precisamente per questo che esistono i Vangeli, esiste il credo, esistono testi.
Sì, ma bisogna dare un po' l'esempio.
A cui bisogna.
Dovrebbe partire dall'alto questo, meno gerarchie, più ministero.
Ma diciamo che la cosa è un gatto che si morde la coda, perché esisterà una deformazione gerarchica tanto più quanto più, invece di esistere una famiglia, esisterà un popolo di sudditi. Viceversa, esisterà un popolo non di sudditi ma di fratelli, nella misura in cui lo si promuoverà come tale, invece che prevederlo sistematicamente come un'assemblea di sudditi. Ecco, sono due cose che rimandano un po' l'una all'altra, non solo a tavolino così nel ragionamento, ma mi pare proprio nella prassi, perché nella misura in cui in pratica, cioè nella prassi, esiste una comunità cristiana, per esempio, molto cosciente della professione di fede, esiste un popolo di Dio, un laicato, quindi, come si dice in termini conciliari, no? con il linguaggio del concilio, cosciente della propria dignità battesimale, cresimale, ecclesiale, nella misura in cui esiste questo, più questo esiste e meno spazio resta e più conflittualità crea una concezione dei ministri come gerarchi. Meno questo esiste e più prevalgono i modelli di carattere gerarchico, ovviamente. Meno partecipazione esiste e più verticismo esisterà. Meno gestione familiare, no? esiste e più gestione da caserma esisterà. Sono due cose un po' correlative, mi sembra, per cui è una scommessa reciproca che dobbiamo fare sulla parola di Gesù, sul fondamento della nostra professione di fede, da un lato e dall'altro, in un continuo lavoro, collaborazione di adeguamento alla parola di Gesù, alla proposta di Gesù. Cosa vuol dire?
L'hai visto anche in quegli incontri di famiglia, è venuto sempre fuori che il sacerdote è stato anche un segno particolare, c'è questa contrapposizione, c'è quindi quello che di fare famiglia, di fare comunità è ancora prima che entri, e il Concilio Vaticano II l'ha detto, l'ha ribadito, però ci vuole una conversione non solo, cioè logico aiuto che il popolo prenda coscienza, comincia a leggere la Bibbia, faccia le cose, si faccia avanti, però ci vuole una conversione anche nella gerarchia.
Ma non vi ho detto reciproca, dico reciproca, adesso però penso che sia molto più urgente insistere sulla trasformazione qualitativa della professione di fede cristiana, non solo perché è quantitativamente molto più pesante il popolo che non i ministri, e quindi è molto più probabile che influenzi questo che non l'altro, ma anche perché storicamente si riscontra, come stavi dicendo te adesso, che nonostante tutte le promozioni di tipo gerarchico, cioè conciliare, ad esempio, che il vertice della cosiddetta gerarchia è precisamente il concilio, no? Ora, nonostante tutte le promozioni dal vertice di un modello di chiesa di questo genere, questo non nasce se non c'è la base. Cioè, si ha voglia proclamare, come si è fatto nel concilio, che questo è il progetto di Gesù, il magnifico documento sulla chiesa del concilio è scritto nelle pagine dei libri più che nella vita reale del popolo di Dio. Allora mi sembra molto più urgente discorrere e lavorare per questa trasformazione fondamentale, e tra le altre cose di questo discorrere e lavorare, accorgersi, quando leggiamo il Vangelo, che questo è uno dei suoi filoni centrali, come stavo cercando di farvi vedere qui, no? Per esempio, siamo arrivati alla parte cruciale del Vangelo di Matteo, dove non a caso compare la parola chiesa, e compare proprio in questo momento di svolta, compare proprio alla vigilia del, immediatamente prima della fine violenta e drammatica di Gesù, compare precisamente come progetto suo, compare come scommessa fatta sui suoi discepoli, compare come una cosa che è ancora tutta da realizzare, però a cui il Vangelo di Matteo dedica da qui in avanti l'attenzione principale dell'opera, e quindi va colta questa cosa, perché fa parte essenziale lavorare, come dicevamo, per un progetto di chiesa, o meglio per il progetto di Gesù, fa parte essenziale vederlo, leggerlo, capirlo, sentirlo nelle chiamate evangeliche, no? Il passo di Pietro, tu sei Pietro e su questa pietra fonderò la mia chiesa, solitamente viene letto come un'esaltazione del pontefice, è scritto sui muri della Basilica di San Pietro a lettere cubitali, quasi fosse solamente o esclusivamente l'epopea di Pietro, o meglio del Papa. Se si vede che cos'è Pietro nel Vangelo, è un discepolo. Se si vede l'incarico che gli si affida di essere l'anima degli altri, di far vivere, di essere la pietra di fondamento, non il tetto. È un po' diverso il tetto dalla pietra di fondamento. È quello su cui poggia una costruzione che è fatta da altri. La stessa lettera che nel Nuovo Testamento, c'è una lettera degli Apostoli che si chiama lettera di Pietro, la prima lettera di Pietro, dovrebbe essere lui, con tutta probabilità lo stesso, che quando scrive alle comunità cristiane a cui indirizza quella lettera, dice: voi siete delle pietre vive che formano l'edificio che si chiama la Chiesa. Allora non è lui che si chiama Pietro solamente, sono tutte pietre. Quella è la pietra di fondo, cioè quella che sta sotto, non il tetto. Ma allora, se cominciamo a vedere come stanno le cose, a leggere correttamente, vediamo che questo non è l'epopea di Pietro, che questo non è l'esaltazione della gerarchia intesa in senso esclusivo, verticistico, ma è un altro modello il progetto di Gesù.
Poi si dimentica, tu è la potenza, la gloria.
Posta.
Mi ricordo una volta, l'unico
posta.
Che ho fatto col verso potente, proprio dopo il concilio, erano i documenti di Dio, in cui si riconosceva appunto questa è Dio, è Cristo che è il fondamento, non è il vescovo, quello, quella, tutti dipendiamo da quello. E non avessi mai, mi sembrava che avessi detto fino a cosa. C'era il vescovo, c'erano tutti, ma con Mancini, mi ricordo, c'era, si è fatto attenuare un po' di lì, perché effettivamente lì l'umiltà viene fuori da lì, che non siamo.
Ma non è neanche una questione di umiltà, è una questione di fedeltà a Gesù, è una questione di identità della Chiesa, che se è così è la Chiesa, se non è così Chiesa non è, è un altro progetto. Ecco perché dico di fare molta attenzione a questo punto, a questa fase, no, dell'opera di Matteo, e di cogliere di cosa sta parlando e che cosa sta disegnando, e perché nel Vangelo c'è una parte così centrale, in posizione strategica, attorno al progetto Chiesa. Dico, ne va dell'identità, ne va del cristianesimo, non si tratta di una cornice. Si tratta della sostanza.
Il Papa non ha il compito di guidare la comunità cristiana, dare l'indicazione.
Certo.
Come dici te, non venga fuori troppo lì.
Ma cosa vuol dire guidare?
È dar le linee.
Dar le linee cosa vuol dire? Anche voi come genitori guidate, date le linee, ma cosa fate? I comandanti e i figli sono i sudditi, o vi rendete inutili per la loro crescita, o cercate di farli diventare meglio di voi? Voi non siete le guide, ma il modello è gerarchico o familiare? Qui il nocciolo della questione, cioè la Trinità, perché al limite di tutti i limiti, e cioè al nocciolo centralissimo del credo e della professione di fede cristiana, sta la Trinità, no? Dio è una comunità, la comunità è Dio. Ma qual è il modello della Trinità? È la famiglia. È una gerarchia o è una comunione? Qui è il nocciolo della questione, perché se cambiamo le carte in tavola a questo livello, cioè concepiamo la Trinità, Dio, in questo modo verticistico, così, e poi da cui viene poi il concetto di Chiesa, dico, questo è un'altra roba, non è Dio. Questo è il Dio del Faraone, questo è il Dio dell'impero,
cioè
è un'altra roba.
Ma detto solo in termini negativi questa
gerarchia. Se vogliamo dirlo in termini positivi, diciamo allora i termini evangelici, che sono ministero, pietra di fondamento, non tetto, ma base. È un po' diverso, eh? Provate un po' a mettervi a fare il tetto, cioè il colmo, e a mettervi a fare quello che porta tutto il peso. Provate un po' com'è diverso. È proprio un altro progetto, è un'altra architettura, è un altro modo di pensare, che è imperniato, proprio perché la Trinità è imperniata su questo, sui rapporti interpersonali, sui rapporti d'amore, sui rapporti di fraternità, sui rapporti educativi, sui rapporti di servizio, di dedizione di sé, non di affermazione di sé e di potere. Ma dico, è qui che si gioca la diversità qualitativa fra una società e la Chiesa, fra i capi e i servi. Vogliamo chiamarla gerarchia? A me va benissimo, anche il Concilio usa questo termine, però sia ben chiaro che si tratta della gerarchia secondo Gesù, non della gerarchia secondo il mondo. Cioè che la parola ha cambiato di senso, perché se non ha cambiato di senso, dov'è la conversione? Che conversione è? Che diversità c'è? Uguale. Io, i cardinali, grazie a Dio, dovrebbero, si chiamano cardinali perché dovrebbero essere in questo cardine qui, ma dice dopo ce n'hanno un altro di cardine, faranno loro. Io non dico mica che sono il maestro di nessuno, io cerco di spiegare cosa dice il Vangelo, e su questo non ci piove, perché non c'è dubbio che qui non c'è la parola, né la parola né la mentalità di tipo verticistico e gerarchico, sicuro.
Quando si dice oggi, penso io, si può dire che è Cristo che ha voluto la Chiesa gerarchica, no? Non è inesatto, se oppure è inesatto, cioè, se
quando si dice che è Cristo che ha voluto la Chiesa gerarchica, si dovrebbe voler dire, e non so, poi bisogna vedere caso per caso, certo, cosa uno vuol dire, ma si dovrebbe voler dire che c'è una diversità qualitativa, come l'acqua e il vino, come il giorno e la notte, tra una società e la Chiesa. Si dovrebbe voler dire che la democrazia, il concetto di democrazia, cioè che l'autorità nella Chiesa o l'autorità o la dirigenza nella Chiesa viene da un contratto sociale, dal fatto che ci siamo messi d'accordo che ci vuole qualcuno a cui deleghiamo per delega, per elezione, deleghiamo una funzione, non è la stessa cosa. Se si vuol dire questo, che Gesù ha voluto la Chiesa, il progetto Chiesa di Gesù non è questo, e che quindi il ministero non è la delega data da noi ai parlamentari o ai politici, non è la stessa roba, è un'altra cosa, è una delega data da Gesù.
Delega al politico.
Vabbè, adesso se lì vogliamo ragionare anche che cos'è la democrazia, possiamo fare parecchie puntualizzazioni, perché anche il modello democratico che noi conosciamo è da discutere se sia democratico. Però adesso volevo cercare di capire che cosa si vuol dire quando si dice che Gesù ha voluto la Chiesa gerarchica. O si vuol dire una cosa del genere, cioè che il progetto Chiesa non è il progetto della gerarchia che viene come delega, no? Dalle convenzioni, dai contratti sociali, dalle convenzioni dal basso. Certo, se si vuol dire questo, è Gesù che ha detto a Pietro: tu sei Pietro. Qui parla chiaro, no? Però che cosa vuol dire tu sei Pietro? Questo è un altro discorso. Dipende che cosa intendiamo ogni volta che si parla, perché io penso che il Vangelo parla chiaro sul fatto che il progetto Chiesa è il progetto di Gesù, non è un progetto degli uomini, e quindi è lui che ne dà le linee, è lui che ne dà lo statuto, ed è precisamente attraverso delle persone al servizio di altre che lui continua ad esercitare la sua presenza, la sua signoria, la sua, insomma, suo ruolo di boss dell'azienda. Su questo non c'è alcun dubbio, sempre stando ai testi biblici. Però dopo viene l'altro discorso del dire, va bene, però proprio perché è un'altra cosa qualitativamente diversa, è un'altra cosa qualitativamente diversa anche la gestione.
Qui rimane sempre nel capitolo 20, breve, versi 8-11, in cui parla appunto come dovrebbe essere. Voi non fatevi
sì, lo troveremo dopo, più avanti, un capitolo nel quale, sotto forma di critica della comunità, come veniva gestita nel giudaismo, si ridicono poi cose simili a questo. C'è un capitolo completa l'altro, è sempre dello stesso evangelista, però sono due paia di maniche questi. Cioè, una cosa è dire Gesù ha voluto la chiesa gerarchica, intendendo per gerarchica questa cosa qua, un'altra cosa è dire Gesù ha voluto la chiesa gerarchica, intendendo per gerarchica una società gerarchizzata con al tetto i dirigenti e sotto i sudditi. Questo non assolutamente no. Assolutamente no.
E questa ministerialità, diciamo, se non tu dici che nasce da una chiamata, quindi non da una
delega
da un
sì,
contratto, insomma.
Cioè, non te la dà, per esempio, il ministero. Non è una cosa che ti è stata affidata per elezione o per delega, è una cosa che ti è affidata per vocazione. Ecco la diversità qualitativa.
Il ministro che si sente chiamato e poi...
Sì, e non solo perché si sente, ma perché c'è una serie di verifiche che dimostrano che c'è di mezzo un'iniziativa di Gesù. Di Gesù risorto, che continua a chiamare uno e gli dice tu sei Pietro e su questa pietra si poggeranno gli altri. Quindi bada bene a far la pietra, ad essere di pietra e non di... Bada bene dove poggi, bada bene come sei fatto, insomma, bada bene che cosa sei e che cosa fai. Però, ecco, una cosa è dire questo e una cosa è... Vedete come è importante, se vogliamo continuare ad usare termini che di per sé sarebbero di origine non evangelica, comunque, diciamo così, mondana, come è importante capire in che senso li usiamo, che cosa significano, che altrimenti cambiamo connotati, non è roba da poco. Cambiare connotati al progetto di Gesù vuol dire stravolgere il Vangelo, non convertirsi al Vangelo. Cioè cambiare connotati secondo i suoi e cambiare i suoi secondo noi, insomma è un po' diverso, Io direi opposto, non diverso, solamente. Mica si può convertire il progetto di Gesù ad un altro progetto che non è il suo, mica si può permettersi di scambiare la chiesa per una caserma. Gesù non ha voluto una caserma, questo è poco ma è sicuro. Insomma, qui è in gioco non solamente la organizzazione, la gestione della Chiesa in quanto tale, ma al fondo è la fedeltà al progetto di Gesù. Perché Gesù ha concepito un progetto di questo? Perché lui ha concepito la sua vita così. perché lui ha concepito la vita non come affermazione di sé ma come dono di sé, non come padronanza ma come servizio, non come protagonismo ma come amore. Questa è la radice del progetto diverso. Per questo che, se si vuole continuare a parlare di gerarchia, la gerarchia secondo Gesù è tutta un'altra cosa da quel che solitamente si intende. Cioè, o c'è di mezzo una conversione qualitativa, un cambio di connotati secondo lui, oppure il cristianesimo non c'è più, è un'altra roba. Questa è la cosa grossa che è implicita nel discorso Chiesa e Chiesa come progetto di Gesù. Sembra una cosa da poco, ma è collegata con... non è una cornice il discorso Chiesa, è l'altra faccia della medaglia come parlare di Gesù. È del progetto di vita di Gesù, è la sua continuazione. Adesso, detto così, vi potrà sembrare anche strano, ma se imparate a farci caso vi accorgerete come è vero, e nella prassi della vita delle comunità cristiane che va convertita secondo questo modello, e nella lettura del Vangelo, se state attenti, vi accorgete che questo discorso della Chiesa è legato con il progetto di vita di Gesù e viceversa. Si tratta di una istituzione come le altre, perché se non è diversa dalle altre, cosa ha da dire? Di nuovo, dov'è il Vangelo? Dov'è l'annuncio? Cosa annuncia? Se non è una novità, che senso ha? C'era bisogno del Figlio di Dio per c'era bisogno dell'incarnazione per partorire una roba come sapevamo fare noi? Salta tutto, mica poco. Su questo argomento salta tutto, non poco ma tutto. O la Chiesa è una roba dell'altro mondo o è una roba di questo mondo. Se è una roba di questo mondo, che bisogno c'era del Figlio di Dio? Cosa c'ha di nuovo? Cosa cambia? Cosa salva? Cosa redime? Cosa serve? Da farne che? Capite? Si gioca tutto.
Mi sembra che non stanno per niente, cioè sono, si percepisce di dire sì, quindi sono strano se si è inclinato così per niente questo concetto, tramite l'educazione ricevuta che è stato sempre perno su un sistema quasi gerarchico, non so, di educazione prevalentemente moralistica, per cui si questo modo il rapporto con l'autorità, cioè con chi ha un servizio educativo,
ma che questo sia il rischio permanente, la tentazione continua, su cui vigilare, proprio per questo ci è stato dato, come si dice, lo specchio in cui continuamente guardarci per non diventare diversi, no? Per non cambiare connotati. Non è strano che mettere dei pesci sani in un lago inquinato, non è strano che quei pesci lì muoiano. Che dunque la Chiesa come progetto di Gesù esista in un mondo che è costruito con un'altra architettura, non è niente di strano che se non vigila continuamente, se continuamente non si converte, se continuamente non resta attaccata al progetto alternativo di Gesù, se continuamente non vigila sulla tentazione, se continuamente non vive di preghiera e di conversione, non è strano, è naturale che vada a finire nell'inquinamento generale. Ed è proprio qui dove si vede che la parte più scomoda della professione di fede cristiana è precisamente, credo, la Chiesa. Perché, insomma, questa specie di proverbio o di modo di pensare, Cristo sì, Chiesa no, questo è diffusissimo, eh? Ma perché? Perché così è più semplice la faccenda. Certo che è più semplice.
C'è un altro dato culturale che potrebbe insistere ancora. La concezione della famiglia patriarcale come modello umano, via. Cioè, abbiamo parlato di Dio come famiglia, di Trinità come unione, rapportato la famiglia con la comunione, però anche questo modello patriarcale che vede un po' adesso in questi tempi passano un po', forse smarrendono un po', cioè potrebbe essere un stessi padre di verità. Forse anche questo forse ha contribuito a rendere un po' opaca.
Certamente i modelli di vita umana, quello, ma anche quello cosiddetto democratico, se non si vigila continuamente fanno da inquinamento. Questo, tutte le epoche sarà così, sempre stato e sempre sarà. Ma proprio per questo che ci è stato dato la scrittura, ci è stato dato la matrice, ci è stato dato lo specchio, come dicevo prima, per guardarsi continuamente per la conversione della Chiesa al progetto di Gesù, no? Che è un grande eterno problema della conversione del cristianesimo, dell'autenticità del cristianesimo lungo la storia, no? È sempre stata il grande problema che Ecclesia sempre reformanda, no? La riforma permanente della Chiesa è sempre stato uno dei grandi centri problematici di tutta la storia del cristianesimo, chiaramente per questo motivo qui. Se la Chiesa non si riforma continuamente, cioè non ha sempre presente di convertirsi al suo Signore, alla sequela di Gesù, prevalgono i modelli imperiali, i modelli di questo mondo.
Qualsiasi ambiente, c'è la costante di convertirsi continuamente, anche in una vita familiare è una conversione continua, perché si ricade in questi, diciamo, di dire io mando più di te, io sono più di te, io vado più di te, e via. Per cui la conversione, il morire per risorgere è continuo, non è un punto finale. Semplice, perché quando tu ti accorgi di essere arrivato, che una volta che dici ci sbagli, perché non sei arrivato, devi essere perfetto, devi essere il salto della morte. Comunque è solo Matteo che questo aspetto geratico è con niente di vedere, e che gli altri evangelisti non hanno questo. Questo pone gerarchicamente queste interpretazioni, però questa è un'interpretazione di Matteo. Di vedere una Chiesa gerarchica e che poi dopo la Chiesa ha fatto suo, cambiando le carte in tavola, perché effettivamente poi si va a cambiare gli aspetti, si capisce che può essere così. È solo Matteo che sa questo momento.
che è solo Matteo, non è vero che la figura di Pietro, ad esempio, sia solo in evidenza nel Vangelo di Matteo. Solo Matteo ha l'episodio di Cesarea di Filippo in cui compare la frase di Gesù: tu sei Pietro, e su questa pietra, però negli altri evangelisti compare sotto altre forme, ma compare
meno messo in
non credo che si possa dire così, perché quando nel Vangelo di Luca io trovo la frase di Gesù a Pietro, Pietro, Simone, Simone, Satana ti ha cercato per vagliarti come si fa con il grano, ma io ho pregato per te perché non venga meno la tua fede, e tu, quando ti sarai convertito, occupati dei tuoi fratelli. Questo è un ruolo, è un incarico di leader. Ma anche qui non si dice che sei sopra, qui si dice che sei sotto. Pietra, non sei sopra, sei sotto. È per quello che vi ho fatto notare che la pietra di fondamento è una cosa, il tetto è un'altra.
Tu interpretato così, ma quello che...
No, io l'ho interpretato così.
Si può interpretare che era...
No, un momento. Non sono io che ho interpretato così. Qui c'è scritto così.
Sì, che
tu sei Pietro e su questa pietra, e te sei sotto, non sopra.
La gerarchia cosa ha fatto?
Ma questo allora non è Matteo. Questo che sto dicendo.
Hanno preso da qui per cambiando le carte in tavola.
Questo è un altro discorso, che ripeto, è l'inquinamento ecclesiale con modelli che non sono quelli di Gesù, ma non è Matteo davvero che ha dato origine a queste cose.
Teologica
prende
da Matteo, questa
forza nel... Egualmente la può aver presa da Luca, quando si dice che Pietro è colui che fa da riferimento, da pietra angolare, da educatore, da pastore. Giovanni dice: Simone di Giovanni, mi ami tu? Pasci le mie pecore. Questo è un altro linguaggio impegnativissimo, proprio da capo. I pastori nell'antichità si chiamavano i re, quindi non è Matteo che ha i linguaggi.
Il pastore viveva con le pecore, stava con le pecore e continuamente con...
Momento, pastore, ti ripeto, è un termine che veniva usato per indicare il re. Più gerarchico di questo si muore. Non è vero che è Matteo. Matteo ha solo lui il passo di Cesarea di Filippo, con la frase tu sei Pietro su questa pietra. Però la funzione, il ministero, la funzione ministeriale di Pietro o degli altri, questa ce l'hanno tutti, fa parte del progetto di Gesù. Comunque, veniamo ai nostri due capitoli, se c'era qualcosa da vedere più in particolare, perché a parte questa traccia, no, che mi sembrava necessaria fare rilevare, su cui si innestano questi capitoli centrali dell'opera di Matteo, il progetto Chiesa che da adesso, da ora in poi, viene in primo piano.
C'è quella frase alla fine del 16° capitolo: in verità vi dico, vi sono alcuni tra i presenti che non morranno finché non vedranno il figlio dell'uomo venire nel suo regno. Cosa sta a significare? Perché alcuni dei presenti? Cioè, intendeva qualcuno in particolare oppure...
Ma la frase, insistendo sui presenti, sembrerebbe che non morranno, sembrerebbe sottolineare la generazione presente. Non tanto alcuni, quanto la generazione dei contemporanei, quelli che, insomma, in quel momento, contemporanei di Gesù, devo dire. E quindi la generazione contemporanea di Gesù non morirà finché non vedrà il figlio dell'uomo venire nel suo regno. La frase è chiaramente vaga, non chiara, non precisa, detta così. Però ecco, se la rapportiamo all'insieme dell'opera di Matteo, allora quello che viene in mente per primo mi pare che sia o i discepoli, una cosa detta ai discepoli per dire loro che prima di morire faranno personalmente l'esperienza che il figlio dell'uomo, cioè Gesù, il nome con cui si chiama Gesù, entra nel suo regno, cioè dalla dimensione di servo entra nella dimensione di Signore, cioè l'esperienza della risurrezione. Oppure l'altra possibilità di questa generica frase che potesse significare detta da Gesù ai suoi contemporanei potrebbe essere quella che allude alla tragica esperienza della distruzione di Gerusalemme, così come poi i successivi capitoli 24-25 la prefigurano, la distruzione di Gerusalemme come la dimostrazione storica della signoria di Gesù, cioè che lui aveva ragione e il giudaismo aveva torto. Quindi la dimostrazione storica del figlio dell'uomo venuto nel suo regno. Siccome queste espressioni, figlio dell'uomo venire nel suo regno, vengono usate anche dopo per indicare proprio o la risurrezione o l'evento della distruzione di Gerusalemme, i due possibili significati riferiti alla generazione contemporanea di Gesù sarebbero questi. Perché questa è una frase detta ai contemporanei. Sono alcuni tra voi qui che non morranno, cioè prima che questa generazione passi questo succede. Quindi si riferisce ai contemporanei. D'altra parte, dire questa frase qui alla fine delle altre che vengono prima è significativo, perché significa dire Gesù propone uno stile di vita che è il contrario della ricerca del successo e della riuscita, no? È invece l'abnegazione, il sacrificio, la rinuncia a sé, no? La rinuncia all'affermazione di sé, al protagonismo. Alla fine dire, però, aggiungere questo è come dire, però questa è la strada vincente, non la strada perdente. Però i fatti vi dimostreranno che io ho ragione. Quindi è significativo anche in questo senso che abbia quel significato che dicevo prima nel contesto, cioè insieme con le frasi che vengono prima, no? Se uno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce. Però alla fine dei discorsi sulla croce dire però questa strada della croce è la strada della risurrezione, fa parte integrante del discorso, si capisce molto bene. Il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo. E vi sono alcuni tra voi che non vorranno prima di vederlo.